Poi, questi sono quelli, se c'è qualcun altro che non abbiamo pregato e vuole la preghiera, alzatevi nel posto che noi preghiamo. Quindi tutti quelli che non ho potuto pregare, che non ho pregato, ma che desiderano la preghiera, alzatevi per il compleanno e io prego per voi. Alzate le vostre mani. Signore, ti voglio pregare. Ti vogliamo pregare, Signore, per questi cari che hanno festeggiato, che festeggiano il compleanno, l'anniversario. Metti la tua mano, la tua benedizione, la tua grazia, la tua rivelazione, la tua sapienza, la tua vita in loro nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio vi benedica. Auguri. Alleluia. Spirito Santo, noi siamo qua nel nome di Gesù Cristo. Dice, dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono là. Tu sei qua nel nome di Gesù, credi, sei uno di quelli che invoca la sua presenza. Amen. C'è una forte concentrazione di Spirito Santo, di presenza di Dio. Alleluia, alleluia. Mi alzate un po' la voce, ho la voce un po' bassa oggi. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Volevo dare delle comunicazioni. Allora, giorno 8. 8 agosto avremo l'Apostolo Mario Basile che viene a predicare, quindi domenica, questa è domenica, quindi vi invitiamo a essere presenti, onoriamo i servi di Dio, cosa il Signore ci vuole dire attraverso i suoi figli. Dio parla attraverso i suoi figli, io ci credo. Due, con i fratelli di Napoli, che nella persona dell'Apostolo Pasquale Montagna, che hanno organizzato un evento, come si intitola questo evento? È un talent show, ho scelto te. E loro, questo è un talent che... Cristiano, ma ha fatto molto bene, non ha molti formalismi, cioè è fatto da giovani che amano il Signore, talenti nello spettacolo, nel canto, eccetera. Se mi mandi qualche slide, qualche immagine, è uno show che hanno fatto tipo Tu sì che vales, poi non mi ricordo come si chiamano questi, come si chiamano gli altri, X Factor, una specie di... E l'hanno voluto fare in maniera cristiana. Noi siamo riusciti a ottenere il 13 agosto, che è un venerdì, è stata inserita nell'Estate Regina, quindi all'Arena Lido. Del lungomare ci sarà questo spettacolo che inizia alle 20:30. Questo gruppo di fratelli verrà, mi pare, giorno 10 e rimarrà sino al giorno 15. Quindi li avremo ospiti qua nella chiesa, vediamo se riusciamo. Mimmo, chiediamo al nostro vicino se ci presta la casa. Preghiamo, Signore, benedici il nostro vicino. E così possiamo ospitarli là dentro, così possono. E poi verranno al culto, faranno la presentazione, credo domenica. Domenica mi pare che è Ferragosto, giusto? Noi verremo al culto e poi andremo al mare. E loro verranno a presentare, a salutare la Chiesa. Quindi volevo darvi queste date, segnateli, giorno 8. Lo so che è un periodo di vacanza, ma è un periodo anche di, come dire, di svago nel Signore, di edificazione non solo in tutti gli aspetti. Quindi questo è quello che vi volevo dire, vi volevo trasmettere lo spirito dell'accoglienza. Io sono stato a Roma, sono stato accolto come il Signore, sono stato servito, io e gli altri fratelli, come il Signore. E tu vedi l'amore di Dio quando scorre attraverso il corpo di Cristo. Perché l'amore non è qualcosa che... L'amore di Dio è qualcosa che noi riceviamo, ma trasmettiamo attraverso le azioni, attraverso dei fatti. Gesù ha compiuto un fatto, ha mostrato il suo amore sacrificandosi sulla croce al posto nostro, ha pagato il prezzo, ha versato il suo sangue. E per noi accogliere, fare il bene, amare, che ci costa? Che ci costa? È l'amore di Dio. Quindi impariamo. Amore significa tolleranza. Quindi accetteremo la maniera di pregare, di lodare, di rapportarsi con Dio e degli altri, sapendo che non ci siamo solo noi su questa terra, non siamo solo noi il corpo di Cristo, noi siamo parte del corpo di Cristo. E ci sono altri che ci possono trasmettere quello che vivono in Cristo. Questo è il bello del corpo di Cristo globale, che ognuno vive una parte. Ognuno vive una parte. Noi trasmettiamo quello che viviamo come famiglia, altri ci trasmettono quello che vivono. Lode Gesù Cristo. Non so se siete d'accordo. Quindi Dio ha dato affinché noi diamo. E io quando sono stato ospite sono stato onorato. Capite? Vede l'onore? Io ho predicato sull'onore, vi ricordate? L'onore si dà. È un valore che si dà. Dice che Gesù non poté compiere miracoli perché lui disse: nessuno è profeta in patria. Non l'avevano onorato nella sua patria, nella sua Nazareth. Quando lui andò là, sai che dissero? Ma questo non è Gesù il falegname? Dare onore significa dare valore. Non l'avevano onorato come profeta, lo guardavano umanamente, dicevano: il falegname, il figlio di Giuseppe, sì, di Maria, di questo. E che vuole, che vuole? Ma così, no? Come ragionano? Non immagini, dicevano. Gesù se n'è andato e ora è tornato, ma che vuole? Che cosa vuole da noi? E quindi lì non poté compiere opere perché, dice, non era riconosciuto, ma non riconosciuto, lo conoscevano, ma non era stato onorato come profeta, come servo di Dio, come mandato di Dio. Quindi l'onore è importante. L'onore si dà all'autorità. Si onorano le autorità, si onorano quelli che ricoprono dei ruoli, si onorano quelli che ricoprono i ruoli, per esempio, istituzionali, sì. O no? Si onorano. E molto di più poi nella Chiesa dobbiamo onorare chi ricopre dei ruoli. E l'onore è qualcosa che noi dobbiamo dare. Il non dare significa compiere l'opera inversa. il trattare in maniera... No, no, onorare significa trattare in maniera comune. Ci arriva un servo di Dio, caro fratello, non onorare significa non dare valore. C'è differenza tra rispetto e onore. Il rispetto è qualcosa che si guadagna. L'onore va dato a chi ricopre dei ruoli, dei servizi. Lode Gesù Cristo. E questo è molto importante affinché l'opera di Dio si possa compiere nella nostra vita. Gesù non poteva fare miracoli, non poteva fare segni, cioè non ha potuto incidere come voleva, ma non perché non poteva, perché non era onorato, non c'era il giusto rapporto. Noi dobbiamo mettere il giusto rapporto con Dio. Dobbiamo mettere dentro di noi il giusto rapporto con i servi di Dio. Altrimenti non possiamo. Se io ho un problema con un servo di Dio e io sono presente a una sua predicazione, a una sua espressione di pensiero, è chiaro che non posso ricevere, ho un problema. Come quegli ebrei che guardavano umanamente Gesù, non potevano ricevere, perché guardavano, ma non onoravano. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. E si intitola questa, Io ho scelto te. Questi fanno dei tour in tutta l'Italia. E sarà anche un momento di testimonianza, perché poi per noi è tutto testimonianza. Noi testimoniamo con la nostra presenza, con la nostra vita, con la nostra modo di essere, con l'integrità. La testimonianza più grande è quella che noi portiamo personalmente, cioè quello che noi viviamo e come lo viviamo. Quando tu ti manifesti come cristiano, io mi ricordo l'altro giorno parlavo del Signore, la prima cosa che ti dicono quando devono, c'è la contrapposizione, dice: ma perché alcuni cristiani si comportano male? Subito. La testimonianza. Mentre noi pensiamo che nessuno ci vede, non guardano i nostri difetti, ma le nostre azioni testimoniano di ciò che noi crediamo e viviamo. Ecco perché il Signore continuamente manda il suo indirizzo, la sua parola attraverso i vari servi, i vari profeti, apostoli, eccetera, che ancora oggi ci trasmette questo, che noi dobbiamo imparare a vivere non secondo, dice, la carne, non secondo il vecchio modo e vano modo di vivere, ma secondo l'indirizzo di Dio. Dice che Egli ha acquistato sulla croce la nuova natura. Tu hai accettato Gesù, credi in Gesù Cristo, senti dentro di te che quando nomini e pronunzi il nome di Gesù c'è qualcosa dentro che si di particolare. Prova a dire gloria a Gesù Cristo. Senti che cambia l'ambiente, cambia dentro. Quella nuova natura, la nuova natura, quella che è nata di nuovo, quello il Signore vuole fare crescere quella natura che è dentro di noi e quella che si interfaccia con Gesù. E ha bisogno di essere alimentata. La natura di Dio dentro di noi, il Figlio di Dio dentro di noi. L'Apostolo Paolo, un giorno, prima di conoscere il Signore, di avere un incontro con Gesù, era Saulo, fariseo dei farisei, nemico giurato del popolo di Dio. Lui, quando sentiva cristiani, impazziva, organizzava con i suoi amici, con i suoi, quelli che la pensavano come lui, andiamo a perseguitare cristiani. E un giorno dice, a Damasco ci sono dei cristiani, andiamo. Erano a cavallo, organizzati ad andare. Io ho visto un po' queste, io sono cresciuto in America, e sono cresciuto in piccola Italia, Little Italy. E lì ogni tanto c'erano le bande, quelli che prendevano di mira alcuni, li perseguitavano. E tu immagina, io avevo visto quelli con le moto, una sera da casa mia, io abitavo al terzo piano, sentivamo un rumore, tutti questi qua radunati, queste moto gigantesche, col teschio di dietro, catene. Avevano preso di mira qualcuno. L'Apostolo Paolo non aveva la moto, aveva il cavallo, avevano i cavalli, andavano perseguitare. E dice che mentre era sulla via di Damasco ha una visione. E questa visione lo fa cadere da cavallo. Tutto quello che lui vive, vede Gesù, Gesù gli parla, gli altri non lo vivono. Quegli altri, sai che hanno vissuto? Uno, che secondo me qualcuno ha pensato, sto Saulo non sa guidare i cavalli, è caduto. Però Saulo aveva incontrato Gesù in visione, e viene chiamato a essere, a diventare un figlio di Dio, un testimone, un ministro di Dio. Guarda tu quante cose. E gli altri niente. Gli altri niente. Non perché quelli intorno a te non comprendono, non sono toccati, Dio non esiste o Dio non parla. Dio c'è. Ed è vero come le cose che possiamo vedere e toccare. Egli è la verità, Egli è la vita. E noi che crediamo, Dio ci ha rivelato la sua natura, ci ha rivelato il suo amore, ci ha rivelato il perdono. Vero? La prima cosa che ti rivela il Signore, un vero figlio di Dio, quando è toccato dall'amore, quando accetta Gesù, sai in che cosa viene convinto? Convinto nel perdono. Hai perdonato? Hai perdonato quelli che ti hanno fatto del male nel passato? Guarda, hai perdonato quelli che ti hanno perseguitato, quelli che ti hanno fatto del male, quelli che... Gesù sulla croce disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perdonare significa condonare. Questo viene dall'amore di Dio. Questo viene quando noi ci facciamo riempire dal suo amore. Come possiamo essere riempiti dal suo amore? Aprendo il nostro cuore, credendo. Perché quando noi crediamo, stiamo aprendo le porte del nostro cuore. Signore, vieni. Signore, vieni. Vieni a regnare regna nella nostra vita, regna nel nostro cuore, regna. Signore Gesù, regna. Fratello, stai tranquillo, statevi tranquilli. Ci sono tanti posti, quindi non vi... Dai. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Facciamoci riempire, noi abbiamo bisogno dall'amore di Dio. L'amore di Dio è qualcosa di sovrannaturale, è un amore non umano. L'amore di Dio non è umano, fratelli, non è l'amore umano, l'amore che si prova nella famiglia, non è l'amore che si prova tra uomo e donna, non è amore che si prova, è l'amore di Dio. Dice, egli ci ha tanto amati, cioè quanto è grande l'amore di Dio. Dice che noi lo possiamo provare quando siamo insieme. Dice, perché ci riuniamo? Anche per questo. Perché quando siamo insieme noi possiamo comprendere, perché la nostra mente, la nostra natura non la può comprendere, da sola è limitata. Insieme noi comprendiamo l'amore di Dio. Perché l'amore di Dio ci viene rivelato. L'amore di Dio ci viene rivelato, ma ci viene rivelato al corpo di Cristo. Non è un amore, è qualcosa che noi comprendiamo quando siamo collegati con Lui, quando viviamo nel rapporto con Lui. Gloria a Gesù Cristo. Ecco perché in Ebrei è scritto che noi dobbiamo incitarci gli uni gli altri a non abbandonare la comune radunanza. Perché lo dice? Perché ci sono delle cose che noi non possiamo vivere da soli. La nostra natura umana, personale, è limitata. Ci sono delle cose che noi dobbiamo vivere come corpo di Cristo, e come corpo noi recepiamo. Non lo recepiamo come singoli. È come dire, una mano non può vivere come vive la mano dentro un corpo, non so se mi spiego. Il piede non può vivere da solo nella sua autonomia, non può comprendere il senso. Ci sono cose che vengono rivelate nel corpo di Cristo. Dio ci rivela. Che cos'è la rivelazione? È conoscenza che viene dall'alto. E Dio ce la dà affinché noi viviamo ogni giorno di più il rapporto con Lui. Amen. E lo quello che noi viviamo, trasmetterlo agli altri. Sai perché alcuni non possono comprendere certi concetti? Io questa mattina ho mandato un versetto nella chiesa, che è, diciamo, il clou della predica. Ve lo leggo. Questo è un versetto che io ho tradotto dalla versione amplificata. Che è 2 Corinzi capitolo 10. Manda quello che ho mandato io, Joshua. Là sopra, manda quello che vi ho mandato. Seconda Corinzi 10, versetto dal 3 al 5. E dice così. Poiché anche se viviamo nella carne, come uomini mortali, non combattiamo la nostra guerra spirituale secondo la carne usando le armi dell'uomo. Le armi della nostra guerra non sono fisiche, armi di carne e sangue. Le nostre armi hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze. Possiamo demolire argomenti sofisticati, ragionamenti, ed ogni cosa esaltata ed orgogliosa che si pone contro la vera conoscenza di Dio, e facendo prigioniero ogni pensiero e proposito o scopo, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Cioè Dio ci ha dato il potere. Dio ha dato il potere. A chi l'ha dato il potere? A me. Ma pure a te. E dite a me, l'ha dato a me. Se tu non sei consapevole di avere questo potere, come fai a combattere? Dio ha dato anche a te, l'ha dato al corpo di Cristo, il potere di combattere, di demolire le fortezze, i ragionamenti, e ogni cosa esaltata ed orgogliosa che si pone contro la vera conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero e scopo fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Cioè, qua ci dice, è la chiave. Questo è un versetto chiave nella lotta spirituale, nel rapporto su questa terra, nel rapporto con Dio e col mondo, nel mondo. Come noi dobbiamo vivere, come noi dobbiamo ragionare. Lode Gesù Cristo. Ora, che cos'è una fortezza? Qua parla di fortezza e ragionamenti. La fortezza è una struttura. Cioè, se noi pensiamo a una fortezza, no? Noi a Reggio abbiamo delle fortezze, dei fortini. Piccole, fortezze piccole. Che cosa sono le fortezze che parla la scrittura? Sono strutture, strutture costruite. Una fortezza, c'è presente una fortezza? Le città fortezze. E in realtà la fortezza è una struttura fortificata. E nei tempi antichi furono costruite tante fortezze per difendere le grandi città. Quindi noi oggi nella storia abbiamo testimonianze che l'uomo ha costruito tante fortezze fisiche per difendere. A che significa le fortezze? Strutture per difendere qualcosa. In quel caso erano per difendere le città. E per fare le fortezze, anticamente usavano